buonasera, buonasera a tutti. Le imprese dei datori proprio per volo, perché vengono detto che problemi chiamati di traffico è una cosa che nella mia attività bolognese è veramente pazzesca. Allora, siamo qui a presentare questo libro di Federico Leone, che forse avete già conosciuto perché è già venuto ospite altre volte in fondazione, e una molto recente per l'incontro con il professor Bormia, che lo conosce, di cui ha curato il volume che presenterà. Oggi presentiamo un suo lavoro che si intitola Habeas Corpus, 6 genealogie del corpo occidentale. Io dico come al solito due parole proprio di introduzione al libro e poi anche per giustificare la scelta che la Fondazione fa di presentare questo libro, e poi lascio la parola ai nostri relatori. Solo per dire anzitutto che io riconosco a questo libro già un merito iniziale, perché è un libro che si fa leggere secondo diverse prospettive, e questo, a mio modo di vedere, favorisce il pubblico e la lettura di un pubblico che non vuole essere, diciamo, specificamente di formazione filosofica, perché sapete, Federico Leone, filosofo, formazione filosofica, si è formato a Milano, e effettivamente questo è un libro che secondo me va inquadrato in una cornice filosofica, probabilmente è la cornice più propria, però diciamo che si lascia leggere anche secondo diverse altre prospettive, anzitutto direi come uno sguardo critico sulle figure, le diverse figure che del corpo che la tradizione occidentale ha man mano proposto. Qui si applica proprio un metodo genealogico fenomenologico, cioè quel metodo che tenta di mostrare la genesi del sapere, la genesi del come un determinato sapere si è venuto a concretizzare, e naturalmente un metodo che ha in sé già una portata critica, perché svela i presupposti culturali su cui poggia una determinata rappresentazione del corpo. L'abilità di Leoni è quella di ricondurre anche, a mio modo di vedere, le varie figure moderne del corpo che la tradizione occidentale moderna ha proposto all'origine più propria loro, che è quella aristotelica. Viene fuori che non solamente si deve rivolgere uno sguardo critico nei confronti delle diverse figure del corpo, ma che senza Aristotele è dimostrato che non si possa parlare neanche di corpo, si può parlare propriamente di corpo solamente dopo l'operazione culturale che fa Aristotele, che quindi diventa il presupposto fondamentale di quello che poi si è affermato come sguardo anatomico su cui si sono costruite poi appunto le diverse rappresentazioni del corpo che la nostra tradizione ha proposto. Ecco, fin qui quindi un tipo di lettura che si può rivolgere tranquillamente anche a coloro che non hanno una formazione filosofica, ma che hanno uno sguardo anche critico nei confronti della rappresentazione scientifica. Poi c'è un ultimo capitolo, e qui secondo me c'è un salto di qualità nel libro, e questo appunto lo indica come libro realmente di filosofia, perché quest'ultimo capitolo va a circoscrivere effettivamente forse il problema della filosofia, che è il problema della verità in quanto tale, del fondamento, si potrebbe dire. Allora, dico il titolo di quest'ultimo capitolo, è molto significativo a mio modo di vedere. L'ultimo capitolo si intitola così: Il supporto della verità, note per una genealogia della fenomenologia. Allora, l'abilità, a mio modo di vedere, di Leone, che si distingue qui come veramente un felicissimo ed originale interprete della fenomenologia, intesa qui nella sua accezione più radicale, a mio modo di vedere sempre, perché rivolge questo metodo fenomenologico, genealogico, nei confronti del proprio sguardo, lo sguardo su cui si erano costruiti i capitoli precedenti. Ed ecco qui che si dimostra una portata, direi, etico-politica, che giustifica questo testo inserito, diciamo, a conclusione in quello che per me è stato un percorso di riflessione politica, perché svela tutta la portata politica appunto del tema degli sguardi precedenti, e pone l'accento su quello che appunto è il tema della verità. È possibile ancora parlare, alla luce di questo metodo critico genealogico, di una rappresentazione vera del corpo, di una stessa verità del corpo, oppure bisogna mettere in discussione l'idea stessa di una rappresentazione oggettiva e oggettivante, quindi l'idea stessa di verità? Ecco che apre ad una nuova dimensione etica, oserei dire, ad una critica politica che appunto detto, conclude in una nuova dimensione etica. Ti pongo una questione, se vorrai la riprendiamo nel dibattito. Naturalmente emerge in questo modo come tu sia in grado di evidenziare quali sono i limiti costitutivi di ogni sapere, anche del sapere genealogico-fenomenologico. Ogni pensiero si infrange con un proprio limite. Allora io chiedo questo, Federico, la butto giù così naturalmente, in termini forse anche generici, magari dopo la approfondiamo. E se il limite reale della fenomenologia, dello sguardo che tu proponi, fosse quello di non poter più dar luogo ad una ontologia, quindi di porre fine all'idea stessa di verità come tu mostri con la radicalità fenomenologica che ti è propria? Se fosse questo, diciamo, il vero limite costitutivo della fenomenologia che segna la crisi del suo stesso paradigma? Quindi, è possibile a partire da qui, questa è la domanda, aprire ad una dimensione dialettica in cui gioca l'idea stessa di verità, quindi una verità che man mano si incarna nelle sue figure ma che rimane come elemento di trascendentalità, per dirla come Dante, oppure con questo sguardo si pone fine definitivamente all'approccio dialettico che ha distinto per tanto tempo la filosofia? Detto questo, chiudo e cedo subito la parola a Mauro Carbone, che abbiamo avuto anche qui ospite l'anno scorso a presentare un libro di Patočka, è stato molto apprezzato, e adesso gli cedo la parola e poi risposti Federico. Come questo preferisco?
Sì, sì, preferisco questo. Buonasera. Beh, grazie intanto per l'invito, mi fa sempre molto piacere venire qui a incontrarvi. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Davide, e quindi, cioè, su questo aspetto innanzitutto, che il libro di Federico Leoni è un libro a molte entrate, a molti strati di lettura, dalle molte prospettive. Un libro che all'inizio sembra, ed è una cosa a mio parere già questa molto apprezzabile, sembra un libro che parli dell'attualità, ed è anche questo, un libro che parla dell'attualità. Nel suo voler essere, appunto, come dice il sottotitolo, un libro genealogico intorno al tema del corpo occidentale, quindi nel suo voler essere un libro che si chiede come sia nata, si sia sviluppata, si sia determinata attraverso la nostra storia di Occidente, la maniera in cui noi oggi pensiamo ciò che chiamiamo corpo. Nel far questo, appunto, pur attraversando una serie di impegnativi snodi storico-culturali, il libro però si pone innanzitutto, si propone come un libro d'attualità, cioè con l'occhio rivolto alle questioni che la nostra concezione della corporeità, quella che appunto si è andata determinando grazie a tutta una serie di snodi, oggi è indagata ed è questionata da tutta una serie di problematiche che sono estremamente estremamente drammatiche e ci coinvolgono tutti nelle domande che pongono a ciascuno di noi. Faccio un esempio per intenderci. Leggendo l'inizio del primo capitolo del libro di Federico, non si può non andare alla problematica sollevata dal caso Englaro, ossia quella di quella proposta di legge che parla di testamento biologico, che ne parla in quei termini che sappiamo e così via. È inevitabile pensare che leggendo questo libro che si stia appunto riflettendo, fornendo degli strumenti di riflessione che te possono aiutare a meglio comprendere certe dinamiche che appunto sono quelle che un caso come quello di Juan Englaro e il dibattito anche parlamentare intorno a questa legge sollecitano tutti noi a tornare a prendere in considerazione. Quindi c'è questo aspetto. E poi dall'altra parte, ho iniziato con il primo capitolo, se andiamo, come ha suggerito Davide, invece sull'ultimo, ecco che qui il libro che dicevo, scritto con un occhio all'attualità, diventa invece un libro che riflette sulla filosofia perennis, proprio sul senso stesso della perennità della filosofia, e se lo pone questa, l'interrogativo intorno a questo senso con una radicalità che mi ha veramente sorpreso. Quindi sono d'accordo con Davide sul fatto che si tratti di un libro a molte entrate. Ma proprio perché sono d'accordo con questo, non sono d'accordo nel momento in cui lui ne dà una lettura soprattutto in chiave fenomenologica, che è da un certo punto di vista abbastanza naturale dare per quella che è la formazione di Federico Leoni come filosofo. E tuttavia, e questo è un altro degli aspetti che mi hanno piacevolmente sorpreso in questo libro, ho avuto l'impressione che questa ispirazione foucaultiana che Federico è andato coltivando sempre, ma forse io non avevo mai visto con quanta profondità si andava all'interno della sua riflessione approfondendo, ho avuto come l'impressione che questa attenzione foucaultiana in questo libro finisca per prendere il sopravvento sulla ispirazione fenomenologica, e cerco di spiegarmi in una maniera che non sia soltanto per addetti ai lavori. Nella filosofia del Novecento è ovvio pensare innanzitutto alla fenomenologia quando parliamo di attenzione filosofica rivolta al corpo, perché è stata appunto la fenomenologia col suo fondatore Edmund Husserl a sottolineare la decisiva importanza che il nostro essere corpo ha nel nostro rapporto col mondo, e quindi innanzitutto nel modo in cui lo veniamo a conoscere il mondo, per cui la nostra conoscenza non è innanzitutto una conoscenza intellettuale, bensì è una conoscenza che ci proviene innanzitutto, dicevo, dalla nostra corporeità, quindi dai nostri sensi, e questo è stato il grande contributo con cui la fenomenologia ha aperto nella filosofia del Novecento una nuova riflessione intorno all'importanza della nostra corporalità. Il corpo non è soltanto quel oggetto fra gli altri che ci era stato consegnato dalla tradizione cartesiana, una res extensa, quindi un'estensione di spazio che in fondo rende indistinguibile il mio corpo dall'estensione di spazio occupata dal corpo di qualsiasi altro oggetto, ma il mio corpo è il mio modo di stare al mondo, quello che mi fa abitare un mondo. Se c'è un mondo per me è perché io lo abito grazie al fatto di essere corpo. Tuttavia, nella caratterizzazione husserliana, che poi resta per certi versi anche nei successivi sviluppi fenomenologici, l'idea è che il corpo e il suo rapporto col mondo, con quel mondo che Husserl chiamava mondo della vita, quindi mondo dell'esperienza, innanzitutto corporea, ebbene l'idea è che dicevo, il corpo per come lo vivo, il suo rapporto col mondo, l'esperienza che ne ho, nelle loro strutture fondamentali non cambino da un'epoca ad un'altra, non cambino da una cultura a un'altra, ci sia in qualche modo una universalità del modo di essere al mondo grazie alla corporeità che caratterizza ciascuno di noi e che consente in qualche modo una condivisione con il modo di stare al mondo tramite la propria corporeità di altre epoche storiche o di altre culture. Ecco, questa è a grandi linee il contributo, ma anche la peculiarità, diciamo, della maniera in cui la fenomenologia ha letto la corporeità e l'ha lasciata in eredità alla riflessione filosofica successiva, la quale invece ha con molta maggiore enfasi scoperto, evidenziato, sottolineato gli aspetti per i quali esiste una peculiarità, una storicità della mia corporeità. Non è affatto vero che tutto sommato il modo di stare al mondo grazie al mio corpo è all'ingrosso confrontabile nelle diverse epoche e nelle diverse culture, perché sempre di corporeità si tratta, ma c'è appunto una ben precisa stratificazione storica che è venuta a trasformare, a seconda delle diverse epoche, questa nozione di corpo. Quindi non c'è un corpo che sia rimasto in qualche modo sempre lo stesso attraverso la storia dell'Occidente, ma anzi, come ricordava Davide, la stessa nozione di corpo è storica, è nata come tale ad un certo punto e ha subito successivamente tutta una serie di modificazioni ad opera di diversi saperi, tali per cui Federico Leoni nel suo libro usa l'immagine del corpo come disegnato, come plasmato proprio dalla maniera in cui i diversi saperi che lo hanno di volta in volta nelle diverse epoche pensato sono andati delineandone i contorni. Ecco, da questo punto di vista, appunto, il grande ispiratore, mi sembra, di una lettura di questo genere con le sue ricerche è il filosofo francese Michel Foucault, e ho notato con una certa sorpresa quanto rispetto a testi precedenti di Federico questo suo libro risenta della influenza e dell'orientamento foucaultiano più ancora che non di quello fenomenologico. Da questo punto di vista, la genealogia della quale parla il sottotitolo non è una genealogia di tipo fenomenologico, diciamo ortodosso, che significa appunto cercare di mostrare come un certo fenomeno venga ad apparire di fronte a noi e quindi nasca di fronte a noi, no? Ma si tratta di una genealogia appunto di carattere piuttosto storico, per mostrare come l'attuale maniera che noi abbiamo di concepire e dire il corpo sia il frutto di tutta una serie di contributi, di conflitti, di apporti che nelle diverse epoche si sono andati stratificando, complicando, correggendo e così via. Non è un caso del resto che ci sia questa espressione canonica con cui la fenomenologia parla del nostro corpo, cioè del fatto che la nostra esperienza del mondo, dicevo, è un'esperienza che facciamo anzitutto in quanto siamo corpo. La fenomenologia dice questo col termine tedesco di Husserl, Leib, che tradizionalmente è tradotto in tutte le lingue con l'espressione corpo proprio. Adesso si comincia a rivedere questa espressione giudicandola non adeguata, ma di fatto per i primi 60-70 anni della storia della fenomenologia nel Novecento si diceva corpo proprio in italiano, corpo proprio in francese, one's own body in inglese. Ebbene, questa idea della proprietà del corpo, per cui il mio corpo è il mio modo di è quello che caratterizza il mio modo di essere al mondo e distingue la mia esperienza della corporeità dal corpo invece o degli oggetti. Questo corpo è un corpo che fin dal titolo il libro di Federico suggerisce non essere affatto mio. Habeas corpus vuol dire appunto tu avrai un corpo, ma un corpo che quindi non ti appartiene, non ti appartiene, e in questo senso non è affatto tuo proprio, come invece la fenomenologia ha sempre in una certa fase ha inteso pensare, perché sarà tutta una serie di decisioni, parola chiave per il libro di Federico, di decisioni che a livello scientifico, a livello di vari appunto saperi nel corso della storia dell'Occidente si sono andate maturando e si sono andate in qualche modo innestando sul corpo. Sono queste decisioni ad averci dato il corpo che abbiamo. Quindi appunto il corpo proprio non è affatto nostro proprio, è un corpo che da questo punto di vista se vogliamo giocare con le parole, ma in fondo neanche tanto, è un corpo che ci è improprio, giustamente, in quanto non ci appartiene, ci appartiene molto meno di quanto siamo inclini a credere. E questo è un'altra delle grandi caratterizzazioni che la filosofia post-fenomenologica ha sottolineato proprio in polemica con la fenomenologia. Se la fenomenologia appunto tendeva a pensare il corpo nei termini di appartenenza, non solo, ma anche in termini di appartenenza, quindi in termini tali per cui si poteva tradurre il lusterliano Leib come corpo proprio, ebbene il pensiero post-fenomenologico è un pensiero che invece ha più volte insistito su quello che io adesso sto dicendo, cioè sul fatto che il corpo che abitiamo non è affatto un corpo proprio di ciascuno di noi. Faccio qualche nome, faccio per esempio il nome di un filosofo come Jean-Luc Nancy, il quale ha criticato apertamente la fenomenologia su questo, un movimento che si chiama appunto Corpus, e di cui si avverte l'eco nel volume di Federico. Faccio i nomi di altri filosofi francesi di questa generazione post o antifenomenologica, che sono per esempio Deleuze e Guattari, anche loro critici nei confronti della nozione di corpo proprio della fenomenologia, però accanto e più che a questi autori, il libro di Federico guarda, dicevo, soprattutto ad un altro autore della stessa generazione, della stessa cultura francese, ossia al contributo di Michel Foucault. Sottolineando, dicevo, con Foucault, ma anche con Nancy, ma anche con Deleuze e Guattari, questa storicità dei saperi che vengono a modellare la nozione di corpo così come ce la siamo trovata in eredità e come continuiamo a pensarla. Storicità del corpo, che significa, e questo è un aspetto importante per il discorso, diciamo, più tecnicamente filosofico, anche storicità di tutta una serie di categorie che siamo invece stati abituati a considerare come date una volta per sempre, come non storiche, e queste categorie immutabili che in filosofia si chiamano trascendentali. Quindi ecco, questo è un altro aspetto che il libro di Federico sottolinea con ripetuta forza e che lo mette in senz'altro, mette in una posizione di grande attualità all'interno della riflessione filosofica, quella dell'aspetto della storicità del trascendentale, quel trascendentale che ancora per Kant, che è stato citato prima da Davide appunto costituisce la condizione di possibilità della nostra esperienza, che quanto condizione della possibilità della nostra esperienza è dato a ciascuno come a tutti, e in questo senso resta sempre, si riteneva di dover pensare che rimanesse lo stesso per chiunque, e quindi fosse astorico, e che invece anch'esso appunto grazie soprattutto ai contributi di questa generazione di filosofi francesi post-fenomenologici, che quindi si collocano nell'ultimo scorcio del XX secolo, viene oggi considerato il trascendentale a sua volta qualche cosa che si viene a è soggetto a mutamenti di carattere storico. Vi dicevo che quindi il libro di Federico è un libro che secondo me finisce per accogliere soprattutto questo secondo tipo di influenza e di giocarla ed è in grado di giocarla con grande maestria, con una maestria che è davvero ammirevole in uno studioso così giovane. Questo libro è un libro che mi ha sorpreso anche per la fermezza della sua mano, che vuol dire la autorevolezza con la quale pensa, scrive, orienta il proprio pensiero in maniera profonda e efficace. Da questo punto di vista io lo definirei il libro di un Leoni sintomatologo, una sintomatologia. La parola sintomatologia è una parola che uso non a caso, perché da parte di questa linea di pensiero di cui ho cercato di indicare alcuni elementi, questa linea appunto foucaultiana ma anche deleuziana, c'è stata questa attenzione a cercare di cogliere come nelle diverse epoche storiche differenti segni siano venuti a essere unificati tra di loro in maniera diversa. Mi spiego bene. Cos'è una costellazione? Una costellazione è la maniera in cui noi mettiamo assieme delle stelle per farne una figura, e grazie al fatto che le riuniamo in una figura siamo in grado di orientarci. In fondo i grandi clinici, diceva Deleuze, fanno la stessa cosa, prendono dei sintomi differenti fra di loro di una malattia e sono in grado di collegarli fra di loro e di dirci che quelli sono di una malattia. Ovviamente la grandezza consiste appunto nel riunire segni disparati e metterli insieme in una costellazione di senso. Questo è la sintomatologia. Io trovo che il libro di Federico sia il libro di un sintomatologo finissimo che riesce a farci riflettere sui più inavvertiti sintomi che è andato a ricercare per mostrare queste sei diverse genealogie attraverso le quali viene a modellarsi l'idea di corpo che noi oggi abbiamo avuto in eredità. Scherzando potrei dire che non andrò più a incontrare Federico nella maniera rilassata e informale che ho fatto fin qui, perché i gesti delle mani, il modo di parlare, tutto questo diventa nel libro di Federico un altrettanto importante, significativo sintomo nel quale si può leggere una serie di implicazioni, modificazioni, trasformazioni, per cui appunto io che amo molto gesticolare quando parlo, forse avrei fatto bene a fare il mio intervento tenendo le mani in casa. Vorrei andare verso la fine del mio intervento, soffermandomi anch'io sull'ultimo capitolo del libro che ha attirato molto anche la mia attenzione, in cui la genealogia presa a tema non è più la genealogia della nozione di corpo, ma come diceva Davide, della nozione stessa di verità, per come questa è stata nel Novecento modellata appunto dalla fenomenologia. E quindi ancora una volta vedete come negli altri casi c'è, io ho trovato questa influenza post-fenomenologica prendere il sopravvento su quella fenomenologica. Nell'ultimo capitolo la stessa idea di fenomenologica di verità viene messa, come dire, viene interrogata sulla base dei suoi sintomi, dei sintomi che la caratterizzano. Ma non solo, la cosa è ancora più profonda, perché Federico tende ad identificare la caratterizzazione fenomenologica della verità con la caratterizzazione della filosofia tout court. Spesso nel suo discorso si dice la fenomenologia e la filosofia, la fenomenologia o la filosofia, come a suggerire che in fondo siano la stessa cosa. E rispetto a questa ai sintomi che caratterizzano appunto la fenomenologia e o la filosofia, ecco l'interrogarsi di Federico appunto nel suo ultimo capitolo sul senso di questo sapere, sul senso e sul non senso, che in una maniera che sembra indecidibile, e indecidibile nel senso che non si possono proprio separare l'una dall'altra, caratterizzano la filosofia e la fenomenologia. E allora questo senso e questo non senso della fenomenologia, che è però la filosofia stessa, interrogati il senso e il non senso da un punto di vista che non è più quello della fenomenologia, ma è quello piuttosto di un sapere post-fenomenologico, mi fanno domandare, e gli fanno domandare, e mi fanno domandare e mi fanno domandare a lui, se in fondo l'approdo di questo libro non possa in un certo senso considerarsi un approdo post-filosofico, proprio nella misura in cui allontana da sé interroga ed espone non solo il senso, ma anche il non senso del fare filosofia.
Allora ringraziamo molto il professor Carboni, passo immediatamente la parola all'autore, semplicemente dicendo che io concordo pienamente con quanto tu hai proposto qui. Semplicemente io penso, e qui vengo anche a te Federico, nel senso per specificare poi la questione che ponevo, bisogna capirsi se si intende la fenomenologia come, diciamo, una proposta filosofica, e allora appunto quella proposta filosofica che ha posto l'accento sulla nozione di corpo vivente, di Leib, appunto, come diceva Husserl, e questo è il modo di intendere la fenomenologia, e probabilmente, lo dico brutalmente, manualisticamente sarebbe la questione più appropriata, cioè il contributo alla tradizione filosofica della fenomenologia probabilmente è questo. Come però io intendo la fenomenologia, la intendevo nel mio intervento inaugurale, con una metodologia. Allora, secondo me la grande novità della fenomenologia è aver introdotto una metodologia che va a svelare appunto i presupposti. In questo senso, Federico, veramente, non lo dico per piaggeria, lo penso realmente, e penso che sarebbe giusto se lui avesse una cattedra all'Università Statale a Milano dove questo è stato l'approccio trionfante e dominante. Penso che sia stato il contributo maggiore che Milano ha dato alla filosofia italiana, diciamo, del secondo Novecento, e penso che lui sia un grande erede di questa tradizione che ha avuto, forse come anche tu stesso, del resto, che ha avuto come ultimo atto, forse sì, me stesso, ecco. Quello che io però pongo pongo il dubbio è proprio, Federico, sulla critica a questa metodologia, perché tu la critichi utilizzandola. Critichi i presupposti fenomenologici utilizzando i presupposti fenomenologici. Per me, lo dico in maniera radicale, questa qui non è una critica, ma è una conferma, una radicalizzazione di quel metodo. E quell'ultimo capitolo è bellissimo perché proprio porta questo metodo alla sua radicalità. Però io penso che una critica dovrebbe mettere in evidenza le mancanze di questa metodologia, che forse proprio nel impedire qualunque tipo di fondazione, cioè impossibile risulta la scienza stessa nella sua caratteristica oggettivante, anche se sappiamo che questa caratteristica è messa in dubbio dalla scienza contemporanea. Chiudo e ti do la parola.
Beh, io credo che la prima parola debba essere di gratitudine, evidentemente, no? Di gratitudine nei confronti vostri, certamente, di questa lettura così, insomma, così belle, così profonde, così vicine alla tessitura del testo, no? Al dettaglio, e anche così capaci di prendere le distanze, no? Di collocare il libro in un orizzonte più grande, più autonomo, poi naturalmente, che è il vostro, che è fatto quindi delle vostre domande, di cui forse anche, cioè, gli accenti che sono caduti o in un modo o in un altro. Certamente in risposta al fatto che in ciascuno c'è una domanda diversa, almeno parzialmente. Quindi, appunto, gratitudine nei confronti di tutte le considerazioni stimolantissime, veramente di tutti i doni che mi avete fatto questa sera. Ecco, dovendovi rispondere, naturalmente, se iniziano i dolori e le difficoltà, non saprei da dove iniziare. Forse potrei iniziare poi toccando almeno alcune, per quanto riuscirò, alcune delle questioni che avete sollevato, riflettendo sulla questione del corpo che non è mio, perché certamente ha ragione Davide quando sottolinea, diciamo, il tratto fenomenologico di questo libro, che è evidentemente il tratto fenomenologico della mia formazione. Insomma, io ho iniziato a studiando Husserl, in sostanza, e quindi mi sono mosso a lungo, forse anche adesso, in un solco che è quello husserliano. E certamente questo solco nel corso del tempo si è trasformato, non so dire se dall'interno o dall'esterno, nella direzione che Mauro ha individuato con molto acume, insomma. Per cui le mie due stelle, insomma, in questo libro sono state certamente Husserl da un lato e Foucault dall'altro. Come tenerli insieme, naturalmente, è problematico, visto che è difficile immaginare due autori più diversi, no? Più diversi da tanti punti di vista, anche nel temperamento umano, no? professore tedesco pesantissimo che scrive in modo minuziosissimo, è un filosofo brillantissimo che è anche uno scrittore straordinario come Foucault, evidentemente. Ecco, se dovessi dire dove queste cose stanno insieme, almeno a mio modo di vedere, no? E dove si motiva il fatto che questi due autori così diversi possono essere appunto le due stelle di una costellazione, però, che orienti nel pensiero, come diceva Kant. Beh, ecco, io inizierei appunto per dire dove si toccano questi due autori, dove si toccano le loro domande rispettive, e anche per non parlare sempre di me, insomma, che è noioso, oltre che sgradevole. Beh, direi che c'è un punto in Husserl dove si crea un'apertura interessante nella direzione che Mauro indicava, facendo il nome di Foucault. Ed è un punto in cui Husserl appunto riflette sul tema del corpo, che lui chiama Leib, cioè corpo vivo, corpo vivente, e sempre si è inteso in questa pagina e in generale in questo slogan di Husserl, no? Tornare al corpo vivo, al corpo vivente, sempre si è intesa l'indicazione di un corpo che è tutto vivo, non so come dire, che è una unità di vita pura vivente, no? Una vita assoluta, un nucleo di essere assoluto, dice Husserl da qualche parte, no? Un nucleo di vita assoluta. Ecco, questo si potrebbe dire è il primo Husserl ed è il modo anche prevalente in realtà in cui Husserl si auto-interpreta e si consegna ai discepoli, insomma alla tradizione successiva, la fenomenologia come un ritorno al soggetto e al corpo come la verità più profonda del soggetto, diciamo lo spessore del soggetto, lo spessore vitale del soggetto. Dicevo, c'è una pagina di Husserl che è molto interessante perché lavora in questo solco, ma anche lo mette in questione, che lo mette in una prospettiva un po' diversa e certamente più problematica, più complessa e profonda. È una pagina famosissima, no? Una pagina su cui sono stati spesi fiumi di inchiostro, la pagina dove Husserl riflette su quello che succede quando due mani si sfiorano. No? Ecco, se voi immaginate questa esperienza comunissima, evidentemente avviene di continuo, potremmo immaginare, è l'esperienza che avviene ogni volta che il corpo, il nostro corpo, si tocca con se stesso, quindi non solo nelle mani, ma in ogni punto in cui il corpo appunto sfiora se stesso. Ecco, c'è una pagina molto acuta di riflessione di Husserl su questo, molto acuta perché è una pagina in cui Husserl in qualche modo lavora contro se stesso o contro, diciamo, la lettura più superficiale che si può dare del suo lavoro, della sua idea di tornare al corpo come corpo vivo. Perché evidentemente, dice Husserl, quando le due mani si sfiorano, si toccano, c'è una mano che tocca e una mano che è toccata, no? C'è una mano che è soggettivata in quel momento, che è il soggetto attivo e vivente, e c'è una mano che invece decade dal lato dell'oggetto, no? L'altra mano è toccata dalla prima, l'altra mano è l'oggetto della prima. Questo significa che il corpo certamente è vivo, ma è vivo di una vita che continuamente si sdoppia, che continuamente oscilla e continuamente si mette a distanza da sé. Per cui non bisogna leggere Husserl immaginando che sia il teorico della distinzione tra i corpi viventi da una parte, che saremmo noi, e i corpi cosa dall'altra, che sarebbero questo tavolo, questo microfono, queste sedie. Ma no, la questione è molto più sottile e anche più inquietante in qualche modo. E cioè ogni nostro corpo è questa distinzione, o ha in sé questa distinzione, o meglio, viene a sé da questa distinzione. Ogni nostro corpo è il prodotto di questa esplorazione, immaginate un bambino molto piccolo, ma poi anche noi continuamente ci tocchiamo, esploriamo, ci appoggiamo la faccia, una mano e così via, no? Continuamente ci tocchiamo. E in questo toccarsi cosa succede? Se non appunto che qualcosa di noi si mette a distanza da noi, se non appunto che il corpo vivo cade continuamente dal lato del corpo morto, diciamo così. O, se volete, è a partire dal corpo morto che continuamente il corpo viene a sé come corpo vivo, no? Nella differenza dal morto si vede il vivo, ma appunto il morto non è da un'altra parte, è in noi, no? L'inorganico è il bordo ininterrotto dell'organico. C'è un libro famoso di Perniola che lavora su questi temi e che vede con molto acume, no? Con molta lungimiranza, questo nodo tra l'organico e l'inorganico, che non è una giusta posizione, no? La mia mano che tocca il tavolo, questo è l'altro esempio che Husserl usa per fare la differenza, insomma, per spiegarsi per differenza. Non si tratta appunto di toccare un tavolo per cui da un lato c'è il mio corpo vivo e dall'altro c'è il corpo morto del tavolo, ma no, ogni volta che io mi tocco un ginocchio, no? Ogni volta che si potrebbe dire il mio corpo cede in qualche modo, no? I corpi cedono continuamente, si nota questo intreccio costitutivo del proprio e dell'altro, no? Del mio e del non mio, ogni volta che il corpo cede, no? Cioè appunto ogni volta che funziona per conto suo, si potrebbe dire, ogni volta che funziona da sé oppure che non funziona, ogni volta che c'è un inciampo, ogni volta che cade, ogni volta che si ammala, ecco lì, ogni volta si vede che il corpo non è mio, è suo in qualche modo, no? Il corpo non è mio, cioè non è il corpo di un io in cui l'io governa e domina, dice Husserl in una pagina altrettanto nota. Il corpo non è affatto uno strumento del tutto trasparente e perfettamente animato, è un corpo continuamente screziato, è un corpo che, come nel caso delle due mani che si toccano, appunto cade via da sé, e in questo cadere via da sé anche viene a sé, no? Si distanzia e così si relaziona. Quindi quel che c'è è sempre un nodo di questi due estremi, il vivente e il morto, no? Il vivente è la cosa, il naturale e l'artificiale, come Arnaud Ponty ha lavorato su questo aspetto di Husserl, no? Sviluppandolo in modo infinitamente ricco, no? In qualche modo noi tutti lavoriamo in una scia che è anche Arnaud Pontiana. E come Arnaud Ponty diceva, nell'uomo tutto è naturale e tutto è artificiale, no? Nell'uomo tutto è continuamente dal lato della naturalità. Se il mio corpo non fosse sensibile, evidentemente non potrebbe neanche cadere dall'altro lato come corpo toccato. E d'altra parte, se non cadesse dall'altra parte come corpo toccato, cioè artificiale, morto, cosale, non potrebbe venire a sé come corpo vivo. Quindi quel che c'è è questa oscillazione. E questa oscillazione si potrebbe dire, visto che Mauro con molto acume sintomatologico appunto ha notato che decisione è un termine chiave di questo libro, ecco, si potrebbe dire che questo sfiorarsi delle mani, questo toccarsi del corpo che continua a cadere a distanza e in quello anche a tenersi insieme, ecco, questo sfiorarsi è la prima decisione, o la decisione che continuamente si ripete. Decisione significa appunto divisione, no? Taglio, sia in latino, se guardiamo l'etimologia latina, sia per esempio in tedesco, insomma, Entscheidung significa appunto strappar via a partire da qualcosa. Ent è il prefisso che indica il venire via brutalmente da qualcosa. Ecco, questa è la prima Entscheidung, cioè è là dove la storia da subito abita il corpo, è là dove si rende, diciamo, evidente questa cosa altrimenti misteriosa per cui la natura è subito storia. La natura non è un prima della storia che poi viene intaccato a un certo momento da un destino crudele, diciamo così, da un destino di estraneazione. No, no, l'estraneazione è strutturale. Il corpo cade via continuamente da sé, cioè entra continuamente nella storia e viene a sé attraverso decisioni storiche. Si potrebbe dire che il tatto è la prima decisione, se non che appunto ogni forma della sensibilità, no? Ogni forma del senso e del movimento sono storiche, sono poi plasmate. Ecco, questo è il punto forse in cui Husserl trascolora il Foucault, per dirlo in una formula. È il punto in cui quantomeno si rende necessario a un certo modo di frequentare la fenomenologia, non dico che sia l'unico possibile, l'unico necessario evidentemente, questo è il punto in cui un certo modo di leggere Husserl richiede Foucault, oppure si potrebbe anche dire richiede Deleuze, insomma, richiede tutta una serie di ampliamenti che sono quelli che Mauro indicava, appunto citando Foucault, citando Deleuze, citando forse l'antico, se ho capito, in uno dei riferimenti alla sintomatologia, in modo testamentario, come diceva Derrida, è anche il suo rovescio di cosa. La vita è anche continuamente lavorata dalla cosa e dunque invasa dalle cose, lavorata dalle cose, lavorata dal fuori. E storia è uno dei nomi che si possono dare a questo essere lavorati da subito dal fuori, essere trascinati in un destino, no? Che è diveniente e in cui appunto ne va di un continuo essere plasmato nuovamente, no? Riplasmato del corpo. Questo appunto è il tema di Foucault. Se c'è un tema di Foucault, direi che il tema è quello della storicità del corpo e del fatto che il corpo è continuamente plasmato da pratiche sociali, si potrebbe dire, da scritture, da forme di trattamento, no? Che lo incidono, no? Che ne fanno il supporto, di qui quella così immagine, metafora che uso nell'ultimo capitolo che avete citato. In fondo tutte le culture fanno questo, no? Come sanno bene gli antropologi. Questo è anche il punto di confluenza tra la filosofia e l'antropologia, no? Laddove appunto ci si accorge che il trascendentale non è quella presenza a sé immobile ed eterna del soggetto che poteva forse avere in mente Kant, ma è una cosa in cammino, no? Non è che non ci sia il trascendentale, ma il trascendentale è storico, è continuamente riplasmato, il che significa che il nostro corpo è continuamente riplasmato dalle pratiche di cui è fatto oggetto. Questo, come dicevo, tutti gli antropologi lo mostrano ad abbondanza, insomma. Ogni cultura lavora il corpo dei suoi appartenenti, no? Lo veste, lo sveste, lo dipinge, lo adorna, lo buca, lo trafigge in battaglia e così via. No? Tutto quel che fa l'uomo è un lavoro sul suo corpo, cioè su di sé. E l'uomo, si potrebbe dire, non è che il titolo per questo lavoro su di sé, non è un qualcosa che sta a priori e che poi entra nella storia, come già dicevo prima. L'uomo è questo cammino di auto, appunto, di Selbstgestaltung, si direbbe in tedesco, no? Di autoformazione, che significa anche di autodeformazione, evidentemente, poiché non c'è una forma data. E qui tocco uno dei temi su cui tu, Mauro, hai lavorato, no, di più ultimamente. Penso al tuo libro Una deformazione senza precedenti, che ha il merito di mettere insieme una costellazione, no? A suo modo, intorno a questo problema del non esserci una forma originaria ma solo deformazione. Ecco, forse se sono riuscito a dire qualcosa di valido nel prolungare questa tradizione fenomenologica, ecco, ho provato a farlo in questa direzione, no? Nel dire anche il corpo è continuamente nella sua deformazione. Il corpo è un destino di deformazioni. Che significa la nostra sensibilità è un destino di deformazioni? Non è perché tutti abbiamo gli occhi che tutti guardiamo nello stesso modo. Foucault diceva: non ogni cosa può essere detta e può essere vissuta in ogni tempo. No? Ci sono delle grammatiche storiche, come diceva Hegel, della percezione, della sensibilità. I popoli vedono in modo diverso gli uni dagli altri. Non è perché la retina è uguale in tutti che tutti gli usi della retina sono identici. No? Si guarda con occhi diversi a seconda che si viva nell'antico Egitto oppure nella congiuntura tardo-romana oppure a Bisanzio, che sono le grandi epoche di cui si occupa Hegel. E così udito, così il tatto evidentemente, così tutta quella motilità e sensibilità che è il nostro corpo. Tutto questo è il cammino, no? Ci si muove in modo molto diverso a seconda che si abiti in Cina nel 4000 all'anticristo oppure in Europa, qui oggi dotati di un corpo occidentale, diciamo così. Ecco, allora la domanda è: dove quella decisione originaria del corpo, che da subito e da sempre è la sua autoestraneazione, diventa peculiarmente, no, specificamente occidentale? Dove si produce il corpo in quanto corpo occidentale, anziché orientale, africano, greco antico, eccetera, eccetera? Beh, io credo laddove viene appunto vestito, adornato, bucato, eccetera, eccetera, non secondo le pratiche rituali di un'altra civiltà, ma le nostre, e cioè attraverso le scienze, e cioè attraverso tutte le pratiche scientifiche che sono anche, forse soprattutto, delle manipolazioni del corpo. Questo è il punto di mira, o comunque uno dei punti di mira del mio libro, e forse il luogo in cui si tengono insieme appunto lo usser del corpo vivo, del corpo appunto lebendico, del corpo live, e il Foucault della biopolitica, dove di nuovo ne va della vita, del bios. Foucault che appunto si chiede che cosa ne sia della vita, del vivente, dell'organismo vivente oggi qui, cioè in un luogo in cui la decisione, come diceva Heidegger, dominante è quella della tecnica, in cui la tecnica è la sfera in cui tutto questo si traduce. è il luogo, l'insieme di pratiche in cui transita il corpo, appunto, è la forma della storicità attuale e, come ancora Heidegger diceva, è il destino. Tutti i temi che appunto Foucault metabolizza e declina certamente in modo originalissimo nella sua riflessione sulla biopolitica. La biopolitica è appunto il modo tecnico della decisione del corpo. È il corpo che è certamente sempre artificiale, sempre oggetto di un artificio, di una produzione dell'uomo da parte dell'uomo, per dire così, ma di una produzione che non avviene in un modo qualsiasi o omogeneo sempre e ovunque, no? Nella storia e nella geografia dell'umanità. No, qui avviene in un modo molto particolare questa decisione, avviene secondo, diciamo così, la intenzionalità o la progettualità o il destino della tecnica, cioè dei saperi biomedici, ad esempio, cioè di tutta la storia dell'anatomia, che inizia con Aristotele, come tu ricordavi, no? E che in modo ininterrotto e secondo una certa necessità, io credo, conduce direttamente alla medicina attuale, a tutti quei dilemmi che venivano evocati citando il caso Englaro, no? Che è un caso tipico di, diciamo, di riproposizione di quella inquietante ambiguità che indicava Hus, no? Quando dicevo le due mani che si sfiorano sono l'emblema, no? Riassunto in una immagine icastica, di questa ambiguità che da sempre è il corpo, che è vivo attraverso la sua morte e che muore nella sua vita, in sostanza, non di un'altra cosa. Di una fisiologia che è fisiopatologia. Ecco, il caso Englaro mostra, è inquietante e ci lascia spiazzati, no? Ci lascia senza delle risposte, evidentemente, se non sono risposte biologiche preconfezionate, in quanto appunto è il caso emblematico che ci mostra come la nostra decisione tecnica intorno al corpo produca o riproduca quella eterna ambiguità, ambivalenza, indecidibilità, appunto, tra il vivo e il morto, tra il vivente e il morente, tra il fisiologico e il fisiopatologico, tra il mio e il non mio. Il problema è di chi è quel corpo, di chi è quella vita, che cosa la fa vivere se staccata una macchina non vive più. Evidentemente questo è il confine del naturale e dell'artificiale che, come dicevo, è in gioco da subito, forse in Husserl, certamente in un suo, diciamo, diretto erede come Merleau-Ponty, certamente in tutta la tradizione che via via diventa post-fenomenologica e che, diciamo, attraverso Foucault e il suo tema della biopolitica viene, diciamo, traghettato fino a noi.
Posso fare una domanda? Certo. Volevo chiederle, nel contesto attuale, quanto il corpo è soggetto e quanto è oggetto? Cioè, c'è una preponderanza del pensare il corpo come soggetto, come portatore di dignità, come attivo, no? Quel corpo che tocca, diciamo, e quanto, secondo lei, secondo la riflessione, secondo il pensare dell'oggi, invece si sta venendo avanti, diciamo, un prendere campo del corpo oggetto, che è un po' la prima parte del suo libro, no? Per cui accennava, cioè il primo capitolo che rimanda non solo a questo ma anche all'uso, adesso lo dico così brutalmente, alla vendita del rene, faccio, ma brutalmente proprio per entrare. Allora dico, stiamo parlando del corpo, e stiamo parlando del corpo oggi, e stiamo pensando al corpo pensando a tutta la tradizione del pensiero sul corpo. Secondo lei, in questo momento, nel pensare, diciamo, del pensato, quanto il corpo prende spazio come soggetto, quanto invece sta diventando oggetto? Non so se mi sono spiegato.
No, è una domanda chiarissima. È la risposta che usa all'altezza, forse, di questa chiarezza. Beh, io le direi questo, che certamente la nostra impressione, diciamo, di soggetti immersi in quello che accade, no? Nel nostro tempo è che l'oggettivazione prenda piede ovunque, che i nostri corpi cadano sempre di più, diciamo, dal lato dell'oggetto, e sempre di meno riescano a tenersi aggrappati al lato del soggetto. Certamente abbiamo l'impressione apocalittica di una invasione dell'uomo da parte della tecnica, mettiamola così. Io ho l'impressione che questo modo di mettere le cose però sia insufficiente, diciamo così, sia forse l'espressione di una nostra inquietudine, che come tale è del tutto legittima, e chi non la vive anzi, no? È del tutto anche diffusa e comune. D'altra parte questo modo di mettere le cose, cioè ci sarebbe una invasione crescente, una oggettivazione crescente, lascia intendere che in passato che resta non definito, invece le cose fossero diverse, cioè si stesse più dal lato del soggetto, no? Ci si tenesse ad un maggiore rispetto, diciamo, del lato soggettivo, del lato vivente del corpo. Io direi che forse si passa semplicemente da forme della oggettivazione differenti, posto che appunto l'oggettivazione non è un incidente di percorso, ma è la natura del corpo, è la natura del soggetto di non essere altro che oggetto, altro che occasioni di oggettivazione. È nella natura della natura di essere totalmente artificiale, totale produzione di organi e organismi, cioè meccanismi, macchine. Non è che in epoca feudale si stesse più dalla parte del soggetto che dalla parte dell'oggetto, è che il versante dell'oggettivazione si declinava in un altro modo che non è confrontabile con il nostro, per cui restiamo disorientati. Ma in una società schiavistica, evidentemente, ogni corpo è un corpo macchina da lavoro, è un corpo fabbrile, non so come dire, un corpo interamente, diciamo, ascritto a una sua funzione economica, nel senso di un'economia agricola, per esempio. Il corpo che diventa materia da espianto, certamente è impressionante, no? Certamente colpisce come un destino dell'oggettivazione assolutamente catastrofico e apocalittico, ma anche questo è appunto semplicemente un'altra figura dell'oggettivazione e un'altra figura dell'economia, si potrebbe dire. Il corpo diventa Bestand, come diceva Heidegger, cioè fondo a cui attingere, luogo da cui prelevare delle risorse utili a garantire un certo standard di efficienza. Ma allora non ha senso fare una domanda, diciamo, antigenealogica, no? Come se la storia fosse lineare, e che chiede: si stava meglio allora o si sta meglio adesso? Perché si sta male in modi diversi oppure si sta bene in modi diversi? Questa è l'unica risposta che almeno da un punto di vista genealogico si può dare. E questo credo che consenta, come dire, un affondo, ecco, almeno mi sentirei di tentare un affondo a partire dalla sua domanda, che evidentemente è cruciale, no? Non solo in tutto il mio libro, che non comprende nulla, ma in tutto il nostro vivere, no? Quotidiano e corrente, in quanto appunto vivere occidentale. Un affondo, dicevo, in direzione della questione che entrambi, no? Davide e Mauro, avete posto a proposito, diciamo, del senso complessivo del libro e dell'ultimo capitolo, che in qualche modo fa precipitare tutte le analisi precedenti in una certa direzione. Cioè, ma allora cosa serve fare genealogia? Insomma, che valore, che orientamento offre, no? Fare genealogia. Se fare genealogia appunto porta a una conclusione così desolante in qualche modo, che si stava male allora e si sta male oggi ancorché in modi diversi. O se volete si sta bene allora e bene oggi in modi diversi, perché, come dire, non bisogna guardare moralisticamente questa cosa, come Nietzsche, no? Che è il maestro di tutto questo modo di ragionare genealogico ci ha insegnato. Perché evidentemente se il corpo è sempre la sua estraneazione, no? Se vivere significa estranearsi, oggettivarsi, e l'oggetto è il luogo in cui si vive, no? Non è un accidente della vita ma il suo elemento, allora evidentemente questa estraneazione è certamente il male, ma è anche il bene. Non c'è una vita a monte che andrebbe salvaguardata dal suo cadere nell'oggetto, perché laddove fosse salvaguardata dal suo cadere nell'oggetto sarebbe salvaguardata da se stessa. No, solo il cadavere è perfettamente circoscritto nel suo profilo e eternamente, diciamo, definitivamente consegnato a una sua identità. Ecco, ogni pensiero dell'identità, come insegna a Nietzsche, no? Anche questo è uno dei temi su cui Lauro Carbone ha lavorato moltissimo ultimamente. Ogni identità che a noi pare una figura della vita, no? Della difesa della vita, è in realtà una maschera mortifera, no? Una maschera cadaverica. Per cui difendere una vita pura contro, no? Le alterazioni è rassicurante ma pericoloso, diciamo così. No? È rassicurante ma in realtà obbedisce più a una pulsione di morte, no? Di ritorno all'inorganico e al minerale, come pensava Freud, che non effettivamente a una difesa della vita. Difendere la vita significa forse appunto mostrare che l'alterazione è strutturale, che l'alterazione è il modo del vivere, che l'alterazione è la vita dell'identico, dell'identità.
Per superarlo ci vorrebbe dialettica, diciamo così. Cioè, mi spiego, lei dice questi due poli devono convivere e devono continuamente girare, no? Un polo soggettivo, un polo oggettivo, e che poi lei lo raffronta anche con la vita, perché poi il corpo diventa vita, il corpo diventa quasi un pensare della filosofia, nella stessa maniera in cui è pensato il corpo, quasi siamo sull'ultimo capitolo. Però dico, allora a questo punto possiamo introdurre anche un discorso dialettico che da un punto di vista di vissuto normale tra persone di comune vissuto può essere il discorso del parlare insieme. Cioè, visto che il corpo, mi spiego, visto che nessuno può, visto che dobbiamo superare il pensiero dell'identità, no? E quindi anche dell'ideologia, cioè, a questo punto la soluzione, che ovviamente per dire, nel vissuto non è forse più dialettica, più, non so, ecco, no, siccome mi sembrava che anche lei tentasse di, no, di dire io devo mantenere il giro, però cioè devo mantenere questo essere non essere, questo pensare l'oggetto come cosa, come soggetto, però nello stesso tempo devo anche decidere il regno vado nato o non vado nato, è claro. Sono da una parte o sono dall'altra, la legge va fatta così o non va fatta così, cioè mi spiego, il decidere è giocare ovviamente, e quindi tutto. Guardi, allora dico, si gioca questo discorso forse?
Se capisco bene, ma credo di sì, insomma la sua domanda di nuovo è una domanda assolutamente centrata, perché potrebbe essere tradotta, credo rendendole giustizia, di nuovo nella domanda a che cosa serve la filosofia o la genealogia nel momento in cui mostra l'essere, come dire, della vita in quanto essere alterato, essere strutturalmente alterata. Dunque che cosa fare? No? A che cosa serve fare genealogia? Beh, io direi che fare genealogia e fare filosofia, se si intende la filosofia come un esercizio genealogico, di nuovo non è un'equivalenza necessaria, è piuttosto una scelta di campo, ecco. O la risposta a una necessità che viene dall'attualità, come è anche stato detto, come credo sia. Ecco, fare filosofia in questo senso, fare filosofia come esercizio genealogico, cioè esercizio di, diciamo, esibizione della finitezza delle figure in cui noi abitiamo, no? Esibizione del carattere storicamente situato delle identità di cui altrimenti noi ci fideremmo ciecamente, esibizione del carattere di costruzione inerente ai nostri corpi che invece tendiamo a pensare come naturali. Ecco, tutto questo esercizio di esibizione genealogica di un limite, no? Noi non siamo l'universale, noi siamo il nostro limite. Ecco, tutto questo esercizio ha esattamente il senso, diciamo, l'intenzionalità, la mia di propiziare un incontro, io direi così, perché nella misura in cui ci liberiamo del pregiudizio di essere l'umanità, no, l'umanità in sé, perennis, no, come la filosofia si è sempre pensata come filosofia perenne, eterna, ecco, allora in quel momento diventa possibile un incontro con altri, no, con altre culture, con altri corpi, letteralmente, con altri modi di stare nel mondo, di stare nella storia, e così via. Cioè nel momento in cui la filosofia esibisce la finitezza dei suoi prodotti alla fine, perché la scienza è una, come dire, rampollo della, della filosofia, no? È uno dei frutti della metafisica, è una delle realizzazioni della metafisica aristotelica o platonica, non è un'altra cosa. Ecco, nel momento in cui la filosofia ha questo coraggio ultimo, come ce la convince evidentemente, di mostrarsi essa stessa attraverso i propri strumenti, che è la cosa che tu sai, Davide, come finita, no? Come non universale, nel momento in cui la filosofia mostra che la pretesa universale è il suo destino particolare, non l'universale, allora diventa possibile dialogare con altre culture non dalla posizione della volontà di potenza, non dalla posizione della violenza impositiva, no? Certamente questo è una potenza della nostra tradizione, no? È quello che la filosofia rende possibile fare contro se stessa, e che in qualche misura la filosofia ha sempre fatto a margine delle sue grandi costruzioni metafisiche. In ogni grande costruzione metafisica io credo c'è una sorta di sintomo, effettivamente c'è un luogo in cui l'autore in questione, il sistema in questione, si mostra anche in quanto finito, si mostra nel suo desiderio di ogni comprensione, però anche come l'abbaglio finito di una certa scrittura filosofica. Ci sono dei punti in cui in Platone questo tema emerge, nonostante Platone sia appunto l'avversario di Nietzsche per eccellenza, quello che va decostruito per liberarsene, e cioè per rendere possibile l'incontro, l'andare oltre la figura dell'uomo occidentale, no? L'oltre uomo non è altro che questo, diciamo, desiderio di mostrare la finitezza del profilo occidentale dell'uomo, rendendo possibile il dialogo con altri uomini, no? L'Oriente, tutti questi dialoghi che appunto Nietzsche ha immaginato, no? Nietzsche è, come è stato detto, il pensatore dell'Occidente nel Umarmung des Orients, nell'abbraccio dell'Oriente. Ecco, io credo la genealogia, se ha una valenza, come io credo entrambi abbiate suggerito, la genealogia ha una valenza che non è veritativa, cioè non dà delle risposte su come davvero stanno le cose, su cosa davvero è il nostro corpo. Foucault è sempre molto chiaro in questo. Il nostro corpo è quello che di volta in volta ne viene fatto, no? È l'insieme delle pratiche che ogni volta ce lo danno, ce lo assegnano con un certo destino. Il nostro corpo non è niente di vero in sé, e quindi in questo senso non è un destino. Ecco, fare genealogia ha una valenza, dicevo, non veritativa, perché non dice che invece il corpo è questo, non è medicalizzazione, non è schiavizzazione, eccetera, ma è piuttosto una certa cosa, valore, oppure persona, soggetto, vita puramente vivente, no? Le vendiche che vi invadono, presenza vivente, eccetera. La genealogia non ha più questa ambizione, che in qualche misura è stata fenomenologica, o forse è stata assolutamente, no, centrale nella fenomenologia, dipende da dove si mettono gli accenti. La genealogia ha un valore, diciamo, etico, nel senso che appunto mostra il limite della filosofia, il limite di se stessa in quanto frutto, no, ultimo della genealogia. Come Heidegger ha detto, Nietzsche non è fuori dalla storia della metafisica, è la soglia ultima della storia della metafisica, quella in cui si mostra questo limite e dunque si rende possibile un dialogo d'altro tipo. Quando lei diceva tutto questo forse va in una direzione dialettica, io credo di poter sottoscrivere, almeno se capisco bene, se è legittimo tradurre questa direzione dialettica come una direzione dialogica, cioè come la direzione di un incontro, no? Di un incontro in cui una figura, mostrando la propria finitezza, può finalmente incontrare la finitezza dell'altro, insomma, senza ridurla a un accidente, senza ridurla a un incidente di percorso. Perché se io sono, come dire, il profilo definitivo dell'umano, ogni altra forma dell'umanità è un incidente di percorso che va portato, no, nella sua verità, va trasferito dalla sua non verità alla verità universale. Se la verità universale si vede non come verità universale, non c'è più nessuno che va strappato da dove sta per essere messo altrove. Ciascuna, come dire, forma può essere, diciamo così, benedetta nella sua finitezza, che è anche la sua assolutezza, che è anche la sua pienezza. In questo senso, diciamo, il bene e il male coincidono, come tutti i grandi mistici hanno visto. In questo senso, la finitezza, che è il non aver realizzato tutte le possibilità dell'umano, è anche l'unico modo di realizzarle tutte, no? È l'unico modo di realizzare qualcosa. Non so se con questo ho risposto a tutti i vostri suggerimenti.
Non so se mi avrò fare un intervento ulteriore, io volevo solo anche io un'osservazione rispetto alla questione veramente centrale che lei poneva, anche per riaffermare quello che secondo me è veramente un valore politico di questo libro, diciamo politico non in senso, come si suol dire, positivo o propositivo, perché sennò sconfesserebbe quella metodologia genealogico-fenomenologica su cui io mi sono concentrato, ma ancora per indicare appunto semmai questo passaggio da una politica ad un'etica. Veramente qui il mio riferimento è naturalmente spinoziano, nel senso l'etica come condotta di vita alla luce di una critica della verità, quindi veramente una nuova dimensione che si ha e forse la più propriamente moderna. Però la questione che lei pone è centrale e secondo me va radicalizzata per comprendere questo testo, nel senso che qui si tratta naturalmente di una critica al momento e al luogo della decisione, della decisione politica, della decisione di una determinata figura del corpo, cioè un valore politico, quindi non un valore di verità, ma veramente un valore di potere politico che decide quale sia la rappresentazione del corpo. Naturalmente non è che arriva il tiranno, ci sono una serie di sinergie culturali che danno vita ad una rappresentazione determinata. Allora, in questo senso, certamente una prospettiva dialogica o dialettica, come le poneva, naturalmente è un'incrina la fermezza di un luogo della decisione, però è ancora un luogo della decisione, mentre qui si tratta di una critica radicale al luogo stesso della decisione. È come dire, mi viene in mente, ognuno ha i suoi passaggi mentali, questa veramente prospettiva che indica lei, per me è il passaggio dalla monarchia alla democrazia, diciamo così, cioè nel momento in cui non è più uno a decidere, ma una serie di organi che si bilanciano in tutto questo. La democrazia, alla luce di questo testo, non è abbastanza radicale, a mio modo di vedere. Cioè, veramente bisogna abbandonarla, è come se fosse un compromesso per non arrivare al cuore del problema. Qui c'è, ecco perché, in riferimento al caso Englaro, ecco, io in questo senso, lo dico proprio con sincerità, vedo una difficoltà per un testo così di entrare nel dibattito bioetico, diciamo così, perché ha più una funzione radicalmente critica, ma non è che si possa dire il corpo è vivo, il corpo è morto, perché ancora una volta non, diciamo, presupponiamo una decisione politica nel prendere parte ad un dibattito di tipo bioetico, ecco così. Per cui non so cosa pensi Federico, se tu pensi che un testo così possa, rispondimi telegraficamente se vuoi naturalmente, e tu lo vedi pertinente rispetto al dibattito bioetico attuale che solleva tutti questi problemi che risentono di un'oggettivazione ancora, o questo è ancora più radicale del dibattito che si propone oggi e a latere anche rispetto a questo dibattito?
Beh, ovviamente non sta a me dire se è più radicale o meno, perché sarebbe come dire se è più bello o no, quindi mi astengo, diciamo, da questo tipo di giudizio. Direi che certamente il lavoro che sto portando avanti tenta di essere, come dire, in una qualche relazione, che se fosse in diretta con la questione dell'attualità, ecco, e di cui il caso Englaro è un esempio, diciamo, giornalisticamente molto noto, ma certamente non l'unico. Sì, io capisco che dietro questa domanda c'è la domanda che mi ponevi anche prima e che forse ho, diciamo, affrontato solo in modo tangenziale, cioè il limite di questo tipo di lavoro è che non dà luogo a un'ontologia.
Sì.
Diciamo, la seconda domanda si può tradurre nella prima, no? Il limite della genealogia è che non produce un'ontologia positiva, non dice come è fatto l'essere. Perché la genealogia crede che non ci sia l'essere. Questo, come dire, è troppo telegrafico, mi rendo conto che non è onesto, diciamo, a risponderti così. Ma la domanda di chi vuole, diciamo, un'ontologia è in realtà una domanda di assiologia. È in realtà una domanda che chiede un criterio di decisione rispetto alla vita. E questo è, come dire, è una posizione che io credo, per esempio, una posizione poco spinoziana, perché ritiene che la vita sia qui di fronte con un certo oggetto e che io, soggetto, sia fuori, dotato di un criterio attraverso il quale decidere intorno a quella vita. Ma questo manca, come dire, in pieno la posizione dell'immanentismo spinoziano, senza di cui non c'è Spinoza. Cioè non si decide mai della vita da fuori, è la vita che decide sempre da dentro il suo cerchio, diciamo così. E in questa prospettiva bisogna porsi, diciamo, in cerca di un criterio interno, non di un criterio esterno, del valore della vita. E c'è naturalmente tutto un enorme lavoro sul tema del criterio interno, no? Di validità della vita. Se noi leggessimo Canguilhem, per esempio, troveremmo tutta una riflessione in un libro meraviglioso che si intitola Il normale e il patologico, ultimo capitolo, su che cosa è un criterio interno, che cos'è una normatività interna della vita e non una normatività imposta da fuori. Ma questo è evidentemente un tema che arriva a Canguilhem, che è questo grande epistemologo francese, no, della, diciamo, intorno della seconda metà del Novecento. In realtà il normale e patologico è della metà degli anni 40. È qualcosa che arriva a Canguilhem da Bergson, evidentemente. Nell'evoluzione creatrice c'è tutta una riflessione sul tema del criterio interno della validità della vita, in quanto la vita è sempre autoalterazione. Tutto quello che ho provato a dire stasera si potrebbe trovare in 10 righe di Bergson a metà dell'evoluzione creatrice, laddove Bergson dice: la natura ha dotato il vivente, cito a memoria ma credo che deve essere abbastanza fedele, la natura ha dotato il vivente di un criterio sicuro interno alla vita stessa, per sapere se lo scopo è stato raggiunto oppure no, e se la fatica valeva la pena. Questo criterio è la gioia. E questo è, come dire, un tema deleuziano, un tema nicciano, un tema che rinvia alla Gaia Scienza, un tema che risale alla Beatitudo di Spinoza, è un tema che tiene insieme tutti gli autori, no, che hai citato, su cui hai lavorato, eccetera. Ecco, il criterio della gioia, no, della potenza di vita, evidentemente, è l'unico criterio interno che si possa, diciamo, coerentemente indicare una volta che si sia assunto il piano dell'immanenza come l'unico piano in cui fare filosofia, visto che non si è mai altrove. Questa naturalmente non è una risposta, di nuovo,
no, però
non può esserlo, no? Deleuze direbbe: il piano di un lavoro filosofico non è teorematico, è problematico, no? Indifferenza e ripetizione fra questa osservazione che è centrale, io credo. Vabbè, non so se
hai risposto perfettamente, ribadendo giustamente questa scelta filosofica, direi così, filosofico-metodologica, di cui realmente io credo che tu sia grande interprete. Spero che veramente che possa tu proseguire nel tempo la tua attività in statale, penso che i primi beneficiari sarebbero gli alunni, e perché spero che questa tradizione viva, perché in ogni caso veramente ha un valore critico straordinario che certamente rappresenta una delle nature imprescindibili della filosofia. Se il professor Carbone vuoi dire qualcosa, o se invece congediamo i nostri ospiti, e vi ringraziamo tutti. Grazie.